amiche e cari amici di Outcast, bentrovati. Io sono Andrea Peduzzi, con me c'è Alessandro Di Romolo.
Uè, che la forza sia con voi.
E quello che state ascoltando è il primo, la prima casella, diciamo, del calendario dell'avvento che abbiamo deciso di fabbricare su Sedia di Tiro e che ci accompagnerà fino all'uscita del nuovo Guerre Stellari, l'ultimo della trilogia dedicata agli Skywalker. E niente, l'idea ci è venuta perché probabilmente mi sono risparato i tre prequel perché ho in ballo un articolo per la cover story, Diro mi ha spiato su Letterboxd e gli ha sparati sulle lunghi. E quindi abbiamo deciso, vabbè, insomma, perché no, buttiamoci e accompagniamo un po' il pubblico anche al cinema a vedere l'ultimo episodio. Quindi direi che si comincia con quello che perlomeno nei miei ricordi era il più famigerato, perché poi in realtà, poi come ne parleremo, magari ho riscoperto un po' più in forma, ed è episodio 1, La minaccia fantasma.
Esattamente, episodio 1, La minaccia fantasma, è uscito nel 99, nelle
sale. Sì. Io ricordo
ti volevo proprio chiedere.
Ricordo di aver letto il primissimo annuncio di questa trilogia, di questo episodio, su un numero di The Games Machine del 93 addirittura, perché loro, ricordo che c'era l'articolo in cui erano andati alla sede bolognese della CTO, che all'epoca distribuiva le avventure Lucas, e lì avevano avuto delle soffiate su questa nuova trilogia prequel. Da lì poi è partita l'hype, l'universo espanso si è espanso effettivamente, nel senso che sono partiti i fumetti, quelli della Dark Horse, poi c'è stata la trilogia di Timothy Zahn. Piano piano, secondo me, dalla prima metà degli anni 90 c'è stata un po' una riscoperta, per così dire, visto che non è mai sceso il fenomeno, però poi sono arrivate le versioni rimasterizzate da Lucas, è tornato al cinema Star Wars nel 97, se non sbaglio, insomma, sì. Piano piano c'è stato un rigonfiamento della trilogia classica, fino poi a sfociare nell'evento episodio 1, per cui io mi c'ero arrivato nel 99 bello fomentato. E ricordo che facevo il servizio civile, mi ero addirittura procurato i biglietti in anticipo. Io, tra l'altro, non ero un fan della primissima ora di Star Wars, ma l'ho apprezzato proprio in quel decennio lì, anni 90, tra videogiochi che tornavano, X-Wing, così. E a quel punto però ero proprio finito nella trappola dell'hype. Tu invece, Diro?
Io avevo 12 anni all'epoca e ero cresciuto a pane Star Wars, perché per la festa dell'Epifania del 94 mi regalarono il cofanetto con la trilogia, quindi da allora è scoppiato questo amore eterno per Star Wars. Ero discretamente in fotta, ricordo che acquistai la prima rivista di cinema, che era Chuck, che aveva in copertina Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan, e ti parlo di febbraio del 1999, più o meno quel periodo lì.
Attenzione, ce l'ho.
C'hai?
Sì. C'erano anche dentro i cinemini.
Sì. E dentro c'erano le prime immagini molto sfocate, insomma, non, diciamo che in un'era pre-internet, per quanto le produzioni Disney siano sempre ben sigillate, e anche dell'ascesa di Skywalker che uscirà fra una settimana in sala, non sappiamo poco e nulla, nel senso, sì, abbiamo visto un po' di trailer, però effettivamente sappiamo meno di quanto sappiamo di solito di un film in uscita. All'epoca era veramente una roba acquistata a scatola chiusa. C'era un trailer, ma comunque se azzeccavi il passaggio televisivo, ok, lo potevi vedere, ma non è che è come oggi che andavi su YouTube a riguardartelo, quindi montava l'hype, anche perché man mano uscivano i giocattoli, usciva l'album di figurine, mi ricordo, tutte ste robe così, però effettivamente era un hype diverso da quello di oggi. E in ogni caso, poi, insomma, quando uscì al cinema, fu il primo Star Wars che vidi al cinema, perché le riedizioni non andai a vederle. Riguardandolo oggi ho fatto un po' questa riflessione. All'epoca mi piacque, perché ovviamente era il primo Star Wars al cinema di un ragazzino, e quindi inevitabilmente non credo che non possa non piacerti, però sentivo che c'era qualcosa che non andava, nel senso che forse guardare episodio 1 a 12 anni non è il top, nel senso che è comunque un film forse pensato per quelli che avevano visto Star Wars all'epoca e sono cresciuti, erano cresciuti con Star Wars, e quindi aveva ovviamente dei tratti favolistici, tratti fiabeschi, comunque sono la costante di Star Wars, però aveva anche questo contenuto politico che poi è stato parodiato ampiamente, soprattutto ad esempio anche dai Simpson, con una puntata dedicata in cui mi ricordo che c'era il camminatore AT-AT che si sedeva in Senato con il giornale perché doveva aspettare il suo turno. E forse chi era cresciuto con Star Wars restò deluso perché evidentemente non era lo Star Wars con cui si poteva tornare bambini, proprio perché forse proponeva questi contenuti un po' più, tra virgolette, adulti. E la critica principale che fu mossa, io ho riguardato anche di recente un documentario che riguardava l'uscita di Episodio 1 al cinema e la prendeva alla larga, nel senso che iniziava a parlare di come il rapporto tra Lucas e i propri fan si sia iniziato a deteriorare nel momento in cui Lucas ha deciso di rimettere mano sulla trilogia. E una delle critiche che i fan, forse la critica più diffusa che i fan muovevano a Episodio 1, è che c'era troppa politica, troppe sedute in Senato e poco più più e poca fantasia, oltre poi ovviamente a Jar Jar Binks e tutte queste cose che insomma, hanno un po' compromesso il risultato finale. Tu invece come
Allora,
uscisti dalla sala?
io ammetto che avevo degli spoiler, incredibile,
Sì.
perché sì, perché negli Stati Uniti era uscito a maggio, se non ricordo male, da noi a settembre. E durante l'estate dei miei amici erano tornati da New York con una Trivial Pursuit dedicata a Star Wars, in cui c'erano
No.
già le domande sulla nuova trilogia, su Episodio 1, con anche le immagini, per cui tipo c'erano le immagini coruscanti, così tutto quanto. Per cui avevo qualche vago spoiler in più rispetto a quello dei trailer, poi per carità, non mi aspettavo, no, erano spoiler dell'epoca, quindi capisci bene che poi presentati al post. Però diciamo che non è arrivato completamente intatto. E io ricordo che l'avevo detestato. Cioè io l'avevo proprio detestato. Figurati, io non ero un fan della prima ora di Star Wars. Per cui, nel senso che io avevo l'età giusta per vederlo, però all'epoca non era tra i miei film preferiti, o comunque non ero. Cioè, io sentivo già che era una roba fantasy, quindi non faceva per me perché non andavo pazzo. L'ho riscoperto dopo, l'ho riscoperto quindi negli anni 90, quando è iniziato il secondo tantam, diciamo così. A quel punto io l'ho scoperto assieme all'Universo Espanso, perché mi sono letto anche i libri di Timothy Zahn, tutti i fumetti che in qualche modo già levavano all'originale Star Wars quell'appeal fiabesco, per espanderlo, appunto, cioè i videogiochi, tutta quella dimensione politica, tutta quelle trame, anche una situazione più dark, perché io ricordo questi fumetti in cui c'era l'imperatore Palpatine. Ovviamente sono stati poi tutti brasati, diciamo, dalla continuity generale, prima quella di Lucas e poi quella Disney che ha trasformato in Legends quello che era l'ex universo espanso. Ad ogni modo, io sono arrivato lì e ho detto: vabbè, io non ho mai apprezzato il primo Star Wars perché per me era già allora troppo semplice, troppo, non avevo, è equilibrato, elegante, però non faceva per me. Ho iniziato ad apprezzarlo col secondo e col terzo, quando l'epica, quando si è un po' allargato il lore di Star Wars, e l'universo espanso lo ha allargato tantissimo, per cui io ero arrivato lì convinto di trovarci quella maturità lì. Cioè, ho detto, va bene, adesso io troverò figata il prequel più oscuro, la caduta, l'ascesa, il personaggio di Anakin, Darth Vader al centro della nuova trilogia, Obi-Wan da giovane, le guerre dei cloni, perché se ne parlava già, e che tra l'altro nei fumetti erano state reinterpretate partendo da questo semplice spunto che si sente in una linea di dialogo.
Ah sì? Questa
Sì,
cosa
sì,
mi era
sì.
completamente sfuggita. Cioè, prima dei prequel c'erano già stati
Gli
dei film che
italiani
avevano
li avevano
esplorato.
in episodio 1, cioè in episodio 4 si parlava della guerra dei cuoti,
Sì,
nella
no, questo sì,
traduzione italiana, però credo che
questo me lo ricordo.
fossero, nell'originale credo che fossero cloni.
Sì, c'era questa. Sì, c'era questa
E sì, e
confusione.
poi hanno, certo, nei fumetti ovviamente è bastato questo indizio per far impazzire i fan e anche quelli che erano più che altro scrittori di fanfiction per certi versi. Bene o male con il. Vabbè, comunque io sono arrivato al cinema e ho trovato invece qualcosa che non era lo Star Wars classico, e non era nemmeno lo Star Wars maturo che cercavo. In realtà era un film per quelli che potevano essere i ragazzini di allora, io non ho patito così tanto tutta questa politica, queste robe in Senato all'epoca, perché in realtà poi a conti fatti occupano un minutaggio veramente minimo, tipo,
Sì,
rispetto,
sì.
è più che altro una così. In realtà io non ho sopportato il popolo di Jar Jar
Gung,
Binks, Gungan, adesso non ricordo come si chiamano.
sì, Gungan, Gungan.
Non apprezzai il fatto che era così bambinesco, non apprezzai la roba dei Midichlorian, cioè il fatto che revisionassero una cosa religiosa in termini parascientifici. Cioè, io ero uscito veramente con infastidito, e quel fastidio mi aveva talmente annebbiato che ho poi pregiudicato l'intera pellicola, che invece poi in realtà a riguardarla, tra l'altro l'ho rivista 2 giorni fa e non la rivedevo da anni. Mi ha davvero sorpreso, quindi in parte probabilmente ero io che a 19 anni o 18 quando l'ho vista avevo anche bisogno di una roba diversa, quindi non era, per me quella roba lì non era né carne né pesce, nel senso non era una roba per adulti, era per ragazzini, ma contemporaneamente non aveva nemmeno però l'impatto a questo punto di semplicità che aveva la trilogia classica, quell'epica classica lì. Era una
Sì.
cosa così. Riguardandolo, invece, devo dire che mi è volato di più adesso che ho un'età diversa. Sono anche molto più aperto, paradossalmente, verso pellicole che non sono destinate al mio target, anche perché ormai io per quasi tutti i film d'azione tecnicamente non sarei più in target per niente. Cioè, o lo sono troppo per questione di nostalgismo, però insomma il punto è che ormai non mi pongo più neanche il problema. E adesso ci ho trovato un film che secondo me non è male, che ha delle cose che non funzionano, principalmente a livello di sceneggiatura. Ad esempio, non so, c'è quel momento in cui fanno tutto quel casino per arrivare su Coruscant e fare leggere il nuovo senatore la mozione di sfiducia, però poi alla fine se ne ritornano direttamente indietro dopo che di fatto hanno ottenuto quello che volevano. Cioè, tutto funziona male in termini di scrittura, non ha dei bei dialoghi, viene dato molto per scontato. Da quel punto di vista, secondo me, è molto debole. Anche il fatto che vanno su questo pianeta, sono dei Jedi, c'è cioè in corso un'emergenza intergalattica e non riescono a procurarsi questi pezzi del motore se non mettendo a rischio la vita di un bambino. Io capisco la necessità di racconto, di avventure, tutto quanto, però secondo me lì era davvero un po' troppo. Cioè,
Sì.
secondo me è un film che è scritto in maniera un po' ingenua. Di contro però ci ho trovato dei, prima di tutto rispetto alla trilogia classica, vado io così poi tu dici la tua,
Sì,
Eric,
no,
altrimenti.
vai tranquillo, tranquillo.
Ho trovato delle cose veramente fighe. Cioè, prima di tutto la rappresentazione dell'azione in episodio 1 è ottima. In particolare ci sono dei combattimenti, a parte il combattimento finale tra Darth Maul, Obi-Wan e Qui-Gon, è eccezionale Darth Maul come cattivo, che per quanto sia un po' anni 90, nel senso che sembra uscito da un rave con i prodigi, è proprio fine 90, primi 2000, però in realtà è fico, nel senso che è proprio l'attore è un artista marziale, parla per azione, nel senso che non se la racconta. Troppo va, lui arriva, compare, attacca e sparisce, cioè è letale da quel punto di vista. È interessante come cattivo proprio perché non ha backstory e viene tutto, e tutto avviene nel presente. E è elegante allo stile di schermo, nel senso che secondo me uno dei problemi della vecchia trilogia classica era che poi migliora un po' con l'impero, però principalmente si davano delle gran bastonate.
Sì.
Cioè, io mi ricordo Darth Vader notevole, notevole, però notevole il cazzo, cioè, nel senso, dai, Luke era proprio un pischello, ma del resto è giusto perché Darth Vader era un Jedi potente, ma corrotto e anche nel fisico compromesso. Luke era un ragazzino alle prime armi con un minimo di addestramento. Qui vediamo per la prima volta dei Jedi all'apice del loro addestramento e della loro forza, e si vede, è coerente in quel senso. Cioè, loro si muovono solo a super velocità, utilizzano la spada laser in maniera creativa, combattono benissimo, guidati dalla forza, e danno luogo, secondo me, a dei combattimenti veramente spettacolari. Quello finale, in particolare, mi è piaciuto tantissimo rivederlo. In particolare, ho apprezzato come racconti lo stato emotivo dei personaggi, in particolare quello di Obi-Wan, dopo che gli uccidono davanti il maestro, che con due mosse, con due scelte, diciamo, di coreografia, riesce a comunicare tutta la rabbia, l'impeto giovanile, anche un po' la ribellione del maestro, cioè sono proprio scene di lotta che parlano. E poi con una bella colonna sonora sotto, così, quello l'ho trovato fantastico. Mi è piaciuta la scorsa degli sgusci, anche quella sul piano dell'azione, perché, a parte che ha un bellissimo sound design che non ricordavo, e che mi è venuto in mente, me lo sono ricordato come era in sala, in effetti. E lì è proprio, non so, tutta quella parte lì è il George Lucas, che in fondo è il ragazzo che si sparava American Graffiti e le robe delle macchine, cioè è
Sì.
una parte molto genuina. Poi che altro mi è piaciuto? Beh, mi sono piaciuti i costumi, l'inventiva dei pianeti, il fatto che comunque al netto degli errori, delle cose che non vanno, è una trilogia che Lucas ha abbracciato con spirito completamente nuovo, è stato coraggioso, non ha fatto il minimo fanservice, forse non ne ha fatto abbastanza, cioè rispetto alla trilogia nuova che siamo arrivati al secondo episodio e sta per uscire il terzo, finora io ho visto posizioni tutto sommato abbastanza conservative, soprattutto forse in episodio 5, no, scusami, in
Sette.
episodio 7. Però anche nell'ultimo comunque sono andati abbastanza sul sicuro. Qui Lucas era proprio invece controcorrente, faceva quello che voleva. E poi ci sono anche, sono mille motivi per apprezzare un film che è comunque sbagliato. Cioè, ad esempio, non so, anche la cura per le scenografie, per il design delle astronavi. Cioè, tu fai conto che ipotizziamo l'impero. Una nuova speranza, sono ambientati tipo una ventina d'anni dopo, quindi potrebbero essere, rimandano con quell'estetica, come si può dire, quella di Terragni, oddio, beh, non mi viene il nome della corrente architettonica, comunque l'estetica, comunque rigida, di linee nette, così che poi era l'estetica del ventennio fascista, ma anche del nazismo. Lì invece sono art déco, così come poteva essere effettivamente il mondo prima, 20 anni, 30 anni prima
Dello
cioè, insomma,
squadrismo iniziato, sì.
scimmiottano un
Sì.
po', cioè, però sono coerenti, cioè loro raccontano anche un po' la storia del nostro mondo, della nostra storia, in questa
Certo.
galassia che poi in realtà è un enorme parco giochi, perché i pianeti sono proprio quasi attrazioni, c'è sempre una sola città per pianeta, massimo due, e in fondo sono sempre quelli. Però, insomma, quello è anche un po', come ho scritto tra l'altro già nell'articolo che ho fatto ieri, una questione proprio legata al linguaggio di quella fantascienza lì, cioè non c'è
Sì.
niente di... E insomma, boh, secondo me rivederlo l'ho trovato un film molto più onesto rispetto a come lo ricordassi, pieno di invenzioni, pieno di voglia di sperimentare con alcune cose sbagliate e altre che però invece sono molto molto interessanti.
Ah, sono molto d'accordo con tutto quello che hai detto finora. Fino a un paio d'anni fa lo ritenevo il peggiore della trilogia prequel, riguardandoli tutti quanti. Adesso forse è quello in cui le cose che funzionano bene funzionano molto meglio che negli altri, e le cose che funzionano male sono tutto sommato circoscritte. Quelli proprio che funzionano malissimo sono prevalentemente circoscritte alla storyline dei Gungan, che veramente non funziona. Anche nella parte finale, in cui il confronto si spartisce su tre campi di guerra, ovvero la battaglia campale Gungan contro droidi, la battaglia nei cieli di Naboo per distruggere la nave madre dei droidi, e il duello all'arma bianca tra Obi-Wan, Qui-Gon e Darth Maul. Di queste tre parti c'è la parte della battaglia campale che è la più terribile, e anche quella forse è invecchiata peggio dal punto di vista degli effetti speciali, perché era tutta digitale. E oggi, soprattutto per quanto riguarda i Gungan, la texture della loro pelle, i loro movimenti, le loro animazioni, si vede che sono passati 20 anni. Mentre i droidi e le astronavi continuano a fare la loro porca figura, loro, i Gungan, sono veramente terribili e sono, diciamo, coloro che si fanno carico della linea comica del film, specialmente Jar Jar. Sul DVD di episodio 1 c'era un bel documentario che raccontava tutta l'evoluzione, tutta la lavorazione di episodio 1, sin dalla stesura della sceneggiatura fino all'uscita in sala. E lì capisci proprio che Lucas c'aveva un po', non so, probabilmente ce l'ha ancora, proprio una, come dire, un senso dell'humor un po' deviato, tra virgolette, nel senso che a lui faceva ridere veramente Jar Jar, e in quel contesto non c'era nessuno che si è permesso di dirgli: guarda, forse Jar Jar andrebbe un attimo ritoccato, perché tra l'altro oggi forse non potrebbe uscire un film con un personaggio come Jar Jar, perché poi analizzando meglio la cosa da un altro punto di vista, è un po' uno stereotipo razziale che forse oggi verrebbe accolto in maniera anche più rabbiosa di quanto già non sia
Sì,
successo.
perché ha anche molti tratti messicani.
E sì, io sapevo anche, diciamo, afroamericani, giamaicani, insomma,
Sì,
era un
è
po'
un mix,
cespuglio
poi
di.
in realtà noi è arrivato con il doppiaggio veneziano, quindi cioè, è proprio sì, però effettivamente adesso un personaggio così non funzionerebbe, meno male, mi viene da dire. E
Sì,
non,
sì, sì.
sia per questioni, diciamo così, di rispetto e inclusività, ma soprattutto perché era un personaggio scritto male.
Sì, un personaggio veramente che è un antesignano della linea comica dei blockbuster odierni, però insomma si vede che è proprio una roba quasi sperimentale, quasi pionieristica, nel senso che oggi è comune trovare in un blockbuster la linea comica, ma già il fatto che comunque i film Marvel l'hanno un po' distribuita su tutti i personaggi, già è meglio che trovarsi una spalla comica come Jar Jar, che anche nel momento più drammatico deve smorzare l'atmosfera e deve fare delle cose che non ci trovano niente col contesto. Jar Jar è un po' questo, cioè si stanno preparando per la corsa degli sgusci, che è la corsa da cui dipende le sorti dei nostri eroi e forse anche dell'intera galassia, tutto nelle mani di
Di
un
sicuro di
ragazzino.
Naboo, comunque di un
Sì,
pianeta, sai?
tutto nelle mani di un ragazzino, e c'è la scena in cui il simil-cavallo, il quadrupede, scorreggia in faccia a Jar Jar, e Jar Jar fa puppù che schifo, cioè nel senso, è questo il tono della
Sì,
società
è
di.
il martellone della Madonna, no, ma poi fa un sacco di scenette slapstick di sottofondo che non c'entrano mai niente.
No,
Cioè, non è mai neanche organico, è davvero una roba di un altro. Era anche un modo per utilizzare molto la computer, per fare delle cose in computer graphic in quel modo lì, che adesso non devi dimostrare più niente. Però allora ovviamente Lucas voleva proprio dimostrare tutto e ha scelto la via più deviata.
sì, ha fatto. E ti ripeto, era comunque circondato da Yes Man, nel senso che nessuno si metteva, cioè, non si sarebbe mai sognato di opporsi al maestro che aveva creato questo impero enorme, e nemmeno il suo produttore, che è Rick McCallum, che in questi documentari presenti sulle edizioni DVD dei film. È il classico businessman che dice sempre: è fantastico, ma lo vedi che lo fa perché ha un po' trovato la gallina dalle uova d'oro. È disposto a produrre un film di Lucas solo perché è Star Wars e perché il successo è, diciamo, assicurato. Tu hai introdotto il discorso degli ultimi film, ad esempio anche di The Last Jedi, e a me ha incuriosito come forse questo, la minaccia fantasma, gli ultimi Jedi siano un po' i film più, tra virgolette, iconoclasti della saga di Star Wars, quelli che hanno cercato un po' di introdurre cose nuove, di sovvertire alcuni dogmi, di ribaltare alcune regole, di rovesciarle come un calzino. È curioso come siano stati accolti grosso modo nella stessa maniera. Certo, poi The Last Jedi ha anche ricevuto il plauso della critica, e diciamo che il web oggi amplifica le critiche negative a scapito di quelle positive. E quindi forse abbiamo la sensazione
Beh,
che sia
Madonna,
stato.
se ci fosse stato, diciamo, la dimensione internet attuale nel 99, c'era internet e c'erano gente che cagava il
Sì,
cazzo,
con.
perché non ricordo, però era un millesimo rispetto a quello che potevano fare adesso. Adesso, cioè, probabilmente Lucas avrebbe dovuto rigirare, però
Sì.
cioè.
No, ma se, e pensa che comunque l'attore che interpreta, o meglio, che dà le sue dalle movenze a Jar Jar Binks e la voce, e presta anche la voce, ovvero Ahmed Best, è stato comunque minacciato di morte anche in un'epoca in cui non c'era internet, è caduto in depressione, e quindi non oso pensare cosa sarebbe successo se ci fosse già stato l'internet che c'è oggi. Però il discorso che volevo fare è che per 20 anni ci siamo. O meglio, sì, mi ci metto pure io perché comunque anche io lo consideravo l'episodio peggiore della saga. Ci siamo preoccupati di dire che questo è l'episodio peggiore perché non era nello spirito di, non era, diciamo, non conforme al canone di Star Wars, non proponeva lo stesso spirito, c'erano delle cose che non funzionavano, c'era una troppa politica, non c'era abbastanza epica, non c'era abbastanza fantasia, eccetera, eccetera. E alla fine sono le stesse cose che, rivedendolo oggi e con mia grande sorpresa apprezzandolo, io temevo che mi sarei annoiato a morte, invece così non è stato, ho apprezzato molte cose, ho apprezzato anche il tentativo di proporre un discorso politico inedito nell'economia della saga. È un po' lo stesso comportamento che stanno avendo oggi gli hater con The Last Jedi. La cosa mi fa specie perché ovviamente oggi col senno del poi mi rendo conto che un po' ci si è lasciati
Beh,
andare nel.
caspita, se una sceneggiatura come quella di The Last Jedi fosse arrivata nel 99, era esattamente quello che volevano tutti nel 99, secondo
Dici?
me. Secondo me sì.
Una roba così.
Era una cosa che sapesse, che cerca, beh, comunque più maturo nei toni, un po' scuro, cioè in quegli anni lì poi andava quel tipo di discorso. E poi ripeto, davvero, quasi tutto quello che saltava fuori dell'universo espanso era la versione dark di Star Wars. Cioè non c'era rumorismo, cioè secondo me adesso sarebbe stato apprezzato. Cioè all'epoca sarebbe stato apprezzato.
Più di quanto è stato apprezzato oggi, che invece oggi forse si è un po' ribaltata la situazione, o meglio, quelli che vestono i panni degli hater sono gli stessi che dicono che effettivamente che preferiscono la trilogia prequel, che dicono
Sì,
effettivamente con la trilogia prequel.
adesso c'è stato anche però un eccessivo, secondo me, revisionismo nei confronti della trilogia prequel, nel senso va bene apprezzare delle cose che oggettivamente sono interessanti, coraggiose così, però da lì a iniziare a glorificarla spesso in maniera per partito preso, cioè non per. Soprattutto per picca nei confronti di quel nuovo, è un discorso veramente antipatico. Tra l'altro io dico che per me la Jedi è uno degli Star Wars più belli. Per
Sì,
me, cioè, non
anche io la
mi
penso alla
pare che
stessa
abbia aggiunto di
maniera.
più.
Il fatto è questo, che il discorso che stai facendo tu del fatto che effettivamente c'è un revisionismo, secondo me è anche un po' mistificatore, nel senso che si criticano i film, la trilogia sequel, cioè quella firmata Disney. Perché poco coraggiosa. Poi vabbè, c'è anche un po' di confusione nella critica, perché c'è chi dice che è poco coraggiosa, chi invece dice che The Last Jedi è stato troppo coraggioso, che ha sovvertito un po' troppe regole. Quindi c'è anche molta confusione in
Beh,
seno agli
sì,
hater, no?
ma ragazzi, con Star Wars,
Però.
cioè con una roba così, come fai? Sbagli per
Sì.
metà del pubblico, nel senso, non è un caso che il film che ha messo d'accordo tutti era quello che più si disimpegnava rispetto alla saga classica, che era Rogue
Esatto.
One. Cioè lì
E.
correvi, il rischio era poco in termini di,
Certo.
come si dice, attacco del pubblico, perché tu dici, ok, io però sto facendo una side story. A quel
Sì, in
punto dicono,
effetti,
ah,
sì.
figata, bellissimo così, voglio vedere se si chiamava episodio 9, quanto avrebbero rotto il cazzo perché non c'era la forza.
No, certo, infatti, è il fatto di fare uno spin-off è un po' anche mettere le mani avanti e dire ok, noi vogliamo fare
qualcosa
di
stesso
nuovo.
solo, al di là del successo, non ha catalizzato così tanto l'odio della crisi, che è un film
No, assolutamente.
decisamente meno riuscito rispetto a The Last Jedi.
Ecco, però c'è questo revisionismo, e secondo me sta nel fatto che, per quanto sia vero che forse mentre questi nuovi puntano più sulla nostalgia, la trilogia di Lucas, c'era un progetto dietro e c'era la volontà di dire qualcosa di nuovo, resta comunque il fatto che Star Wars è un lavoro in rima. Anche la trilogia prequel, e diciamo, in questo caso stiamo parlando di episodio 1, presenta molte analogie con episodio 4. Moltissime, la questione del prescelto, che tra l'altro si trova nel buco del mondo, nel buco del culo della galassia, che è Tatooine, ma anche il modo in cui poi si svolgono le cose, la battaglia finale che nei cieli di Naboo, in cui bisogna abbattere la nave madre, tutto il
Sì, beh, quella però
discorso.
è un po' una struttura che si ripete spesso,
Sì.
più spesso ma anche tipo all'interno delle stesse trilogie, perché ad esempio una stessa orchestrazione, diciamo, di situazioni c'è anche nel Ritorno dello Jedi, in cui
Sì.
combattono su più livelli. Spesso, tra l'altro, è assente, non la ritroviamo nei film di antitesi, quindi in quelli centrali, ma è presente nelle tesi, nelle sintesi, cioè nei primi e nei terzi, che tendono sempre un po' a rispecchiarsi poi al loro interno, come dici tu, è vero, un bel discorso in rima, con in più delle rime interne.
Ma revisionismo sì, però bisognerebbe anche un
In
attimo
tutto questo
fare.
però c'è l'antitesi della trilogia classica, scusa, la trilogia prequel, che è i cloni, che è forse invece quello più.
Beh, sì, però è anche vero che c'è la leggenda secondo cui Lucas aveva a disposizione, cioè aveva già scritto anche i prequel, e quindi aveva sviluppato la sua trilogia pensando ai prequel. Secondo me è una cavolata, perché poi ci sono talmente tante cose anche in episodio 4 che non erano preventivate nei sequel, che francamente mi sembra una cavolata questa.
Beh, ma poi anche, scusami, anche tutto il modo in cui cercano di far tornare i conti in maniera tanto precisa nei fatti, quanto però traditrice nell'intenzione, perché ad esempio c'è nell'episodio 4, quando Obi-Wan parla con Luke e dice: io ho conosciuto tuo padre, che era già un grande pilota, e poi in realtà sì, era un grande pilota di sgusci. Ok, ci sta, però sti cazzi, cioè, nel senso, non è quello che ti sta facendo credere in episodio 4 e non è quello che ti sta dicendo in episodio 4.
Certo. Quindi sì, insomma, è un lavoro in rima anche in questo, cioè ci sono molte cose che non tornano, che magari sono tirate per i capelli, però insomma è talmente appassionante il resto che forse si sovrastiede anche su questa cosa. L'importante è comunque tenerne conto, cioè essere consapevoli che ci sono molte cose su cui soprassedere, e non andare poi ad aggredire troppo i nuovi episodi sullo stesso terreno di gioco. Ecco, secondo me io trovo che i nuovi episodi e a suo tempo la trilogia prequel siamo stati aggrediti proprio da persone che non avevano ben chiaro quello che avevano visto. Scusami, o che comunque avevano un po' i ricordi rotti. Ecco, Star Wars è sempre stato questo, è sempre stato qualcosa di poco preciso, qualcosa che comunque tralasciava dei dettagli, oppure non trattava nella giusta maniera certi stati d'animo di personaggi, si perdeva dello sviluppo da alcune caratteristiche dei personaggi durante lo sviluppo. È sempre stato un po' raffazzonato da questo punto di vista. Però quelli che, insomma, la trilogia originale sembra intoccabile da questo tipo di critiche, mentre invece prima trilogia prequel e poi trilogia sequel sono state principalmente bocciate dagli hater per questi motivi. Quindi bisognerebbe fare un po' pace con il passato da questo punto di vista, secondo me, o
Sì, sono
comunque rivedersi i
d'accordo.
film, rivederseli con gli occhi di oggi, e insomma.
Ah, più che altro perché io sono rimasto davvero sorpreso, in effetti.
Sì,
Non...
stessa cosa, stessa cosa. Forse si è addirittura ribaltata la mia classifica degli episodi prequel, quindi figuriamoci. Piacevolmente sorpreso, ecco. Non sono sorpreso. Vabbè, direi che possiamo chiudere qui per oggi.
Sì.
Domani ci sarà pubblicato la nuova casellina del calendario dell'avvento che riguarda episodio 2. E vi accompagneremo, come ha detto Peduzzi, in apertura di podcast fino all'uscita delle sale dell'ascesa di Skywalker il 18 dicembre. E vabbè, direi che possiamo salutarvi. Ciao belli. E
Ciao, grazie e alla
che la
prossima.
forza sia con voi.